Marcello Cecchese, presentazione del libro La superbia dei gentili, Padova, 12 febbraio 2015.
Io ringrazio chi ha permesso questa possibilità di parlare di un tema che certamente mi sta a cuore, evidentemente. Quindi quando qualcuno scrive qualcosa che gli sta a cuore, è anche contento di sapere, di poterne parlare, che qualcuno potrebbe anche essere interessato. Non sono molto bravo negli preamboli, quindi entro subito un po' nell'argomento, leggendo le prime righe del mio libro. La problematica convivenza degli ebrei con le popolazioni dei vari paesi in cui hanno abitato costituisce quella che si chiama la cosiddetta questione ebraica, fonte di ricorrenti problemi che hanno assunto nel tempo forme diverse ma risultati sempre uguali. Quello che qui vogliamo fare invece è esaminare la questione gentile, con passione la questione gentile. Effettivamente sappiamo che c'è il problema del popolo ebraico, della sussistenza del popolo ebraico in condizioni, diciamo così, impossibili. Questo è un mistero, diciamo un prodigio, ma c'è un altro prodigio che è quello della permanenza dell'odio contro questo popolo ebraico. Perché non si riesce tanto bene a capire perché si dovrebbe odiare, perché anche una singolarità che permane nel tempo potrebbe dire: beh, sono interessanti, un po' strani, eccetera, come gli Amish, qualcosa del genere, e lasciarle vivere. Invece no, c'è un accanimento specifico che chiede di come mai rimane questo antisemitismo. Allora, Bazan ha un po' detto quella che era una mia tesi, che viene riportata in questo opuscoletto, cioè l'antisemitismo assume diverse forme, ma è paragonabile all'acqua, che assume diversi stati a seconda delle circostanze esterne, ma la sua struttura molecolare è sempre la stessa. E dal punto di vista della mia angolatura, questa struttura molecolare è spirituale, cioè ha a che fare con il rapporto con Dio. E questo è un punto di partenza, diciamo così, di tutta la trattazione. So che ci sono tante posizioni, tante indagini, tante analisi su questo problema che non pongono affatto il problema Dio. Ritengo veramente che sia impossibile affrontare questo tema senza fare riferimento, in modi diversi a seconda delle convinzioni, a Dio. Ma se facendo riferimenti a Dio si possono facilmente assumere posizioni sbagliate, è certamente sbagliata ogni spiegazione che pretenda di non fare uso del nome di Dio. Perché il tema Israele, popolo ebraico, è legato al fatto di Dio. È uno slogan che qualche volta uso, è: Israele c'è perché Dio c'è. E quindi ogni tentativo di abolire questo non potrà andare in porto. Ma un'altra cosa ancora, la superbia dei gentili. Ho fatto un po' fatica a volte a chiedere che questo nome sia presente in una esposizione, perché si tende a presentare Israele e qualche altra cosa, Israele e qualche altra cosa, cioè i gentili, la superbia. Quindi è un qualche cosa, ma questo sottolinea il fatto che l'antisemitismo è una malattia dei gentili. Si tratta di capire quale tipo di malattia, ma comunque è inutile indagare gli ebrei da soli, come se si cerchi di capire da come sono fatti, perché accade questo. Bisogna guardare gli altri in relazione ai gentili e agli ebrei. E allora di questi tre antisemitismi, cioè quello teologico, quello biologico e quello giuridico, per me sono questi tre antisemitismi, di cui l'ultimo è quello giuridico, ma non ne parlerò qui, quello antisionismo e antisemitismo giuridico, mi interesserò invece soltanto di quello teologico, perché sono un cristiano. Sono un cristiano e quindi dire i cristiani sono contro Israele, sono contro gli ebrei, ci sono dentro anch'io e mi sono allora chiesto perché. In particolare questo libro comincia con la citazione di un libro di Lutero, che è qui, degli ebrei e delle loro menzogne, che bisogna dire molti cristiani non conoscono, e per diversi anni anch'io non lo conoscevo. Quando ho conosciuto che Lutero, una persona che per le sue posizioni, per molte sue posizioni, ritengo utile, interessante, valido, perché le credo anch'io, dico, ma come mai è possibile che un cristiano come Lutero possa dire queste cose? Ma non soltanto che lui le possa dire, ma che altri non si siano preoccupati di spiegare come mai e di mettere in risalto che una persona come Lutero ha detto queste cose. Questo mi ha veramente turbato, irritato, perché Lutero lo conoscevo abbastanza, ma mi sono accorto che su un libro di 400 pagine che parla di Lutero, quella parte dedicata al fatto che Lutero si sia messo contro gli ebrei in questo libro viene trattato in una paginetta. Mi sembra veramente qualche cosa che non va. Quindi per questo mi sono dedicato a cercare le cause spirituali di questo, e ho detto l'antisemitismo è una malattia spirituale, questa malattia del cristiano o sedicente cristiano che si mette contro Israele è una malattia che ha sede nei testi, nell'uso dei testi, e dunque occorre indagare i testi. Quindi questo libro certamente è un libro di lettura pesante per chi non è molto familiare con la Bibbia, perché fa molte citazioni, lunghe citazioni. So che lo apprezza positivamente o negativamente a seconda delle convinzioni chi è familiare con la Bibbia. Ma dico però che in ogni caso, se anche non si seguono le linee dimostrative, dovrebbero essere tuttavia interessanti le conseguenze, perché non tutti saprebbero spiegare perché teologicamente è stato detto che gli ebrei hanno ucciso Dio, il deicidio, cioè saprebbero spiegare teologicamente questa posizione, però la conoscono e ne vedono le conseguenze. Quindi anche conoscere come dalla scrittura si possono trarre certe conseguenze penso che sia utile, e per cristiani, per ebrei o per laici, perché si può poi andare a vedere se le cose veramente stanno così. E allora ripeto, questo libro è un libro di trattamento della scrittura, e qui porto il mio titolo. Sapete, quando c'è una persona che viene che fa una esposizione, una conferenza, si dice che titoli ha, che curriculum ha, che cosa ha fatto. Ecco, qui c'è, voglio dire, questa Bibbia sono circa 60 anni quasi letta, sottolineata, e è chiaro che questo è un patrimonio, e me ne accorgo quando si parla con altri, con chi conosce anche meglio di me la scrittura si fanno certi discorsi, con chi non la conosce i discorsi sono diversi, e in qualche caso si notano gravi lacune, perché si pensa che la Bibbia in Italia sia un libro religioso e basta, chi crede se ne interessa, chi non crede ha altre cose a cui pensare, e questo invece non è possibile storicamente, perché la Bibbia non è un libro di devozione e basta, è un libro storico che ha riferimenti alla storia, e ha una storia con delle conseguenze oggi. E allora, ecco, diciamo così, alcuni punti che sono trattati, ma ripeto, questo è un lavoro di diversi anni che mi è servito soprattutto a me per darmi la ragione di quello che credo. E certamente in questo studio della scrittura, confrontato con quello che è stato detto non soltanto in sede cattolica ma anche in sede protestante evangelica, certamente ci sono delle cose che mi turbano abbastanza e quindi mi rendono attento al discorso. Prendiamo per esempio la questione: gli ebrei hanno ucciso, sono deicidi, questa è lasciata cadere, ma pur tuttavia gli ebrei sono quelli che hanno ucciso Gesù e quindi devono pagare. Allora, indagando la scrittura, c'è un capitolo appunto che dice chi ha ucciso Gesù, chi ha ucciso Gesù, e non si può dare una spiegazione, una presentazione di questo senza fare riferimento alla scrittura. Allora, dico brevemente la mia tesi. È chiaro che chi ha ucciso, se guardiamo le cose sul piano politico, cioè dei rapporti fra gli uomini, è evidente anche dai testi biblici che è stato Pilato. Io posso ucciderti oppure no, non lo ha fatto per motivi politici suoi, quindi la responsabilità è sua. Poteva dire: voi sacerdoti farisei siete invidiosi, io non lo uccido. Lo ha fatto, quindi la responsabilità è sua. Ma se si leggono i Vangeli, Gesù dice in un certo momento a Pilato: chi mi ha dato nelle tue mani ha maggior colpa. E io non voglio tirarmi indietro da queste frasi, ed è questo è interessantissimo andarci dentro, perché Pilato dice a Gesù che non gli risponde: non mi rispondi, ma non lo sai che io posso e tu non ti appoggi a me, perché io posso liberarti. Se tu mi dici una parola adatta, io mostro che loro sono dei menzogneri e io casomai castigo loro, non te. Tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato da alto, e quindi qui lo presento io: il Sinedrio ha più autorità di te. Se il Sinedrio mi ha dato nelle tue mani, tu non puoi fare niente, perché c'è un Dio sopra. Allora c'è una responsabilità del Sinedrio, ma questa di che responsabilità è? Non è più solo politica, perché tutto quanto riguarda Israele riguarda anche Dio. Sempre nel Vangelo di Giovanni c'è Caiafa che dice a un certo momento: è meglio che muoia uno che non muoia tutta la nazione. E dice la scrittura, lui era profeta, perché ha detto che doveva morire una persona per la salvezza della nazione. Per la salvezza della nazione. Quale salvezza? La salvezza della nazione storicamente come nazione che Dio ha scelto per manifestare la sua grazia e la sua sovranità. Quindi c'entra un Dio che stabilisce. Se vogliamo dire, questa ancora è una mia tesi che posso discutere, ma è il popolo ebraico che ha ucciso Gesù, se guardiamo a questo come a un sacrificio espiatorio. E chi poteva uccidere la vittima sacrificale se non il sommo sacerdote? Chi poteva fare l'atto del sacrificio in modo tale che il popolo fosse perdonato? Quindi, sì, soltanto il popolo ebraico poteva essere, che è un popolo di sacerdoti, poteva compiere questo per la sua salvezza e per la salvezza degli altri. Conseguenza, il popolo di Israele è un popolo maledetto. C'è qualcosa che gli si attacca, dicono, no? Dicono che qualcosa che gli si attacca perché è perduto. E si sa bene che si poteva pensare ai tempi di Agostino che dovesse sparire. Ormai la Chiesa si era imposta nel mondo, aveva ottenuto lo spazio, e che ci sta a fare ancora questo popolo? È un popolo destinato a soffrire, a manifestare le conseguenze della disobbedienza e così via. E io invece dico in un capitolo, il titolo, un popolo perdonato. Questo io dico, se dobbiamo guardare al popolo come a una entità collettiva, esso è un popolo perdonato, insisto. Che vuol dire perdonato? Ecco, per molti evangelici che tendono ad essere molto individualisti, allora perdonato vuol dire che sono tutti perdonati, gli ebrei sono tutti perdonati, e qui c'è un discorso che entra nel libro, perché è un libro che cerca non soltanto di dare spiegazioni, come si può dire, tecniche, analitiche, ma cerca di individuare le chiavi interpretative bibliche, cioè quelle più convenienti biblicamente, perché se la chiave interpretativa è sbagliata, e dopo anche le conseguenze sono sbagliate, allora c'è una chiave interpretativa che rende difficile capire la società, la collettività, difficile capire Israele come una personalità corporativa. Le persone sanno vedere gli ebrei, ma il popolo ebraico è fatto dall'insieme degli ebrei. E non si sa come prendere, perché c'è ancora. Quando si dice gli ebrei sono così, cosa si dice? Tutti gli ebrei di tutto il tempo, di tutto il mondo? Gli ebrei di un certo tipo? Cosa vuol dire gli ebrei sono così? Cioè, come si fa a individuare una entità collettiva? Ed è invece questo che è indubbiamente biblico in Israele, nell'Antico Testamento in un modo evidente, ma anche nel Nuovo. Israele è pensato come una personalità corporativa. Sion ha detto: l'Eterno mi ha abbandonata. Chi è questo Sion? In Isaia c'è un capitolo che parla del servo del Signore. In Isaia è importante, perché è una spiegazione contro la teologia della sostituzione. Se Israele è il popolo di Dio, che adesso è disperso, ormai non è più, esso è stato sostituito come popolo dalla Chiesa. Lì invece c'è una spiegazione diversa che traggo dalla scrittura, da Isaia, perché in Isaia è indubbio che chi va a guardare il servo del Signore, questa espressione viene usata in due modi diversi. In qualche passo indica un individuo che è il Messia. In altri passi individua un popolo, il popolo. E non c'è chiara delimitazione quando indica una cosa e quando indica un'altra. Ci sono delle indicazioni nel libro, ma non è chiaro. Cioè, meglio, non è avvertito. Nello stesso capitolo si dice, si mostra una figura di individuo salvifico, tu sei l'alleanza del popolo. E in altro dice, ma chi è cieco come il mio servo? Questo è un qualche cosa che dico soprattutto agli evangelici, che tendono a dire il servo del Signore è il Messia è Gesù. Ma indubbiamente c'è anche invece un'indicazione del servo del Signore come il popolo. E allora questi due aspetti, cioè che il servo può essere da una parte il Messia e dall'altra parte il popolo, è una chiave interpretativa, c'è dappertutto nella Bibbia. Se noi vediamo soltanto il singolo, non sappiamo vedere il popolo. E allora quando dico popolo perdonato, vuol dire che il popolo come personalità che Dio ha voluto storicamente è salvo, non perirà. Bisogna vedere non la salvezza eterna del singolo che va con Dio, ma la salvezza storica, che è un fatto evidente nella Bibbia. Cioè c'è una linea storica indubbiamente. E allora in questo senso si può essere certi, il popolo è un popolo perdonato, in attesa che colga come popolo, non soltanto come individui che ci sono sempre, questo perdono. Ma il perdono è garantito, è sicuro, è un popolo perdonato. Quindi non c'è da pensare che sparirà, non c'è da pensare, perché appunto è nei piani di Dio di mantenerlo, perché così deve mostrare la sua sovranità e la sua grazia. Dio ha deciso di manifestare, di rivelarsi a Dio come un Dio di grazia e di sovranità, quindi due aspetti, attraverso il popolo di Israele. Tutte le rivelazioni di Dio agli uomini, da Abramo in poi, passano attraverso Israele. Lo dico io che non sono ebreo, sia ben chiaro, e lo riconosco, e se questa è la via di Dio, io lo ringrazio. Questo è il mio interesse o amore per gli ebrei, ma c'è un Dio che dice questo. Allora il popolo di Israele è il primo popolo a cui Dio ha voluto manifestare la sua rivelazione e anche la sua sovranità, la sua verga, e lui è, ma non perché gli altri sono migliori, semplicemente perché questo è il suo piano. E quindi ciò che avviene, tutto passa attraverso Israele, e anche Gesù, il buon Gesù, lo ha detto, la salvezza viene dai giudei, alla samaritana, alla palestinese, no? Perché è come i palestinesi, litigavano come i palestinesi e gli israeliani a quel tempo, ma Gesù alla samaritana, che viene perdonata, che riconosce il Messia, dice la salvezza viene dai giudei. Finché non si pensi che Dio abbia cambiato idea, e adesso, siccome gli ebrei sono cattivi, sceglie i samaritani, oppure sceglie i palestinesi. Tutto questo, ripeto, non c'è. Per quanto riguarda ancora, dimmi tu, dammi un termine, perché fa piacere anche di sentire domande. Cioè, ovviamente c'è sempre da dire, non si finisce più, in un certo senso. Il popolo come personalità corporativa, questo è un primo elemento da mettersi bene in chiaro, di vederlo nella scrittura, perché c'è, non me lo sono inventato io, c'è. E se non lo si trascura, non si capiscono tante cose. Quindi, per prima cosa è questo. Qui c'è una cosa aggiunta sulla nazione. È una nazione, un popolo sì, ma nazione. Nazione. Questo pone discussioni anche fra gli ebrei. Che bisogno abbiamo di una nazione che ci fa odiare da tutti, ma rimaniamo sparsi un po', diciamo che crediamo nel Dio di Abramo, ma non stiamo a rovinare le cose dicendo con la nazione. Ma questo non è una scelta degli ebrei, è una scelta di Dio. La nazione viene prima. A un mio amico ebreo ho chiesto: chi viene prima, gli ebrei o il popolo ebraico? Pensateci, ma sono certo che le risposte possono essere diverse. In questo mio libro, ma anche in quello precedente, ho detto chiaramente: viene prima la nazione, poi il popolo e poi gli ebrei. Perché la nazione nasce, una nazione nasce come tale quando c'è una carta costituente, un qualcosa che costituisce la nazione, come il popolo di Israele. La nazione di Israele non è nata perché c'erano gli ebrei, cioè, gli ebrei c'erano già prima. A un certo momento è nata quando c'è un atto costitutivo, una legge. e l'atto costitutivo della nazione ebraica è stato consegnato da Dio ad Abramo. Lì è nata nel progetto la nazione. Come un atto costitutivo non cambia subito le cose, no? Ma dà il quadro che permette alle cose di svolgersi. Questo è l'atto costitutivo: farò di te una grande nazione e sarà in benedizione a tutte le genti. Quindi c'è questo aspetto che da una parte è nazionale e dall'altra parte è destinato ad essere universale. E questi due aspetti, nazione e universo, e universale, sono oggetto continuo di contesa. Anche nel libro di Amos Oz che ho commentato, appunto, c'è il sionismo universalista e il sionismo nazionalista, ma non c'è universalismo di Dio che non passi attraverso la nazione di Israele. Allora la nazione di Israele è nata giuridicamente con l'atto costitutivo che Dio ha fatto ad Abramo dicendo quello che ha detto. Questa nazione è stata però soltanto concepita al tempo dei patriarchi, è stata gestita in un ventre pagano, Egitto, per 400 anni, ed è nata con la levatrice di Mosè, che l'ha fatta nascere, ha fatto nascere il popolo. Lì comincia la struttura di popolo, prima era tribù, prima singoli, poi tribù, poi nasce il popolo, ma non c'è ancora la nazione. Perché la nazione richiede tre elementi. Richiede ovviamente un popolo, richiede una terra e richiede una sovranità, un governo, una legislazione. Il popolo è nato per quando Dio ha deciso, adesso è il momento. Esci fuori, devi andare a celebrare fuori, non qui, fuori. Il popolo c'è, ma già la promessa della terra e la legge di Mosè, che cos'è? È la sovranità, è l'espressione del governo. Lì c'è il governo. Popolo, governo, terra. E anche qui è un discorso di chiavi interpretative. Ho passato un po' di tempo a esaminare il patto del Sinai, e vedo che il modo di considerarlo sia dei cristiani ma anche degli ebrei non è biblico, va bene, per quello che io vedo nella Bibbia, ecco. Non è né istruzione, comportatevi bene come fa adesso il Papa, fate qui, fate là, mi raccomando, comportatevi bene, oppure questo è il modo per essere salvati, per andare in cielo. Non è né l'uno né l'altro. Che cos'è? È legislazione per un popolo particolare. Quella è la legge di quel popolo, perché quello è il mio popolo, io do la legge, questa è la legge. È una legislazione. E se si capisse questo, si guarderebbero le cose in un modo diverso, anche il Nuovo Testamento. Il sermone sul monte. Che cos'è il sermone sul monte? Ah, è bello il sermone sul monte. Quante belle istruzioni, ciascuno la piglia come gli pare. Lì è l'espressione della sovranità, è legislazione per quel popolo. Voi avete udito che avete udito, ma io vi dico, e tu chi sei? Sovranità è l'espressione di una sovranità salvifica, ma sovranità. Leggendolo come legislazione di un popolo per tutto il mondo, ma comunque per il popolo, si può capire, cercare di capire meglio quello che sta scritto. Allora il termine nazione è inevitabile con questi tre elementi. Israele, che cos'è adesso? È una espressione, un principio della rappresentazione di come nazione. Oh, il popolo ebraico c'è stato per secoli. Ma che cosa è accaduto nell'Ottocento? Persone come Pinsker, prima di Hertz, hanno detto: noi siamo un popolo senza una terra, quindi siamo come un'anima senza un corpo. Siamo uno spettro. E la gente ha paura di vedere questo spettro che c'è dappertutto, ma non c'ha un corpo. Abbiamo bisogno di un corpo, e questo corpo è la terra. E Dio al momento opportuno l'ha data.
5 minuti.
Bene. Con ciò si vedono muoversi le linee di Dio, non in tutti i particolari o i dettagli, ma si vede il procedere di Dio nella storia. Perché qui c'è un difetto evangelico, ogni tanto ripeto, che concentra tutta l'attenzione in ciò che accade quando la parola di Dio raggiunge la persona e lo convince come peccatore e gli offre la salvezza in Cristo. Questa è una realtà, ovviamente, evidente, e che ha toccato ciascuno che si ritiene veramente cristiano. Ma questo introduce in una azione di Dio che Dio vuole, a cui noi stiamo attenti. E questa attenzione alla storia passa attraverso l'attenzione al popolo di Israele. E qui viene, naturalmente non tocco qui il punto specifico Gesù e Israele, che richiede, appunto, che è toccato qui però, che è ben chiaro, è toccato, ma devo dire un quadro che permette di rendere attenti, perlomeno a cercare di capire se le cose come possono stare. Ripeto, queste chiavi qui danno delle chiavi di lettura della Bibbia da una parte, e attraverso la Bibbia ai fatti che accadono. E vi posso dire veramente che le chiavi di lettura che offre la Bibbia sono molto più convincenti di quelle dei giornali. Ma naturalmente, perché siano convincenti, occorre che si creda, si sappia che questa parola è una parola di verità. Non sono favole di consolazione, sono parole di verità. E allora ci si accorge che la verità che riguarda la persona, perché per esempio ci accorgiamo che se crediamo nella parola di Gesù, come dice lui, costruiamo la casa sulla roccia, è proprio vero, così ce ne accorgiamo. Ma ci accorgiamo anche che la parola che Dio ha detta per la storia e quindi per il popolo di Israele all'interno del mondo è vera altrettanto, e quindi è degna di essere presa in considerazione. Quindi sia la lettura della Bibbia, sia la lettura dei fatti che avvengono e che ci vengono detti attraverso i giornali, sono comunque una conferma della verità di Dio, ripeto, senza fare riferimento a Dio e, aggiungo, a Gesù, che ha detto: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Non si può capire la realtà, né personale, né storica, né politica.
Grazie. Vorrei lasciare questi ultimi 10 minuti aperto a delle domande, se avete, anche magari per attualizzare il problema su quello che sta succedendo. Ne faccio io una prima, così da... no, ma per aprire, perché poi il ghiaccio è sempre difficile, no? È in discussione in Parlamento la legge per il negazionismo. Allora, siccome parlavamo di una malattia spirituale, direi che il negazionismo è il momento del delirio di questa malattia. E secondo te, una legge può impedire questo, oppure è una situazione, come succede spesso nelle malattie, che si prende un farmaco e ha degli effetti collaterali che sono ancora più gravi?
Preferirei non entrare in questa discussione, perché mi sembra che ci può portare su un aspetto dico pure la mia, non credo che queste leggi serva, punto. Però dopo di ciò non vorrei stare qui a discutere, ma no, serve, no, non serve. Rimaniamo sul punto, diciamo così, importante. È una malattia, ma non è l'unica espressione della malattia, purtroppo. Fosse così chiara, fosse sempre così chiara la malattia, quando il sintomo è chiaro, almeno per chi guarda un momentino, dire che non c'è è menzogna pura, insomma, dico, significa proprio voler chiudere gli occhi, ma proprio volerli chiudere, proprio, vabbè, che devo fare? Lo lascio lì. Ma ci sono malattie molto più subdole, quindi facciamo stare questo e vediamo se ci sono altre malattie o comunque altre domande da fare. Bene, a voi.
Allora, parlando con degli amici cristiani che applicano la teologia della sostituzione, di solito mi rispondono, leggendo il Nuovo Testamento, che la casa di Israele è stata abbandonata ed è stata data a un altro popolo che ne produca il frutto. Ecco, questo, diciamo, è il suo passo cavallo di battaglia, però soffrono completamente di dislessia con altri passi, come l'intero capitolo 11 di Romani. Ecco, volevo che tu mi dassi una spiegazione.
C'è un capitolo in cui proprio, non so se è il titolo, non mi ricordo, parla di popolo, generazione, singolo. Molto spesso quello che riguarda una generazione viene attribuito al popolo. È un discorso oppure quello che riguarda una persona viene attribuito al popolo. Allora, ci sono delle cose che riguardano, che sono dette alla generazione, la quale generazione effettivamente passa per quel castigo, chiamiamolo così, come è accaduto al popolo quando si è rifiutato di entrare subito in Canaan. Quella generazione effettivamente è stata persa, ma non il popolo. Quindi il popolo storicamente è un qualche cosa che continua nel tempo. Noi possiamo dire: questa generazione di italiani che si comporta in questa maniera dovrà passare per dei guai, per delle malattie, ma non è per questo che l'Italia è persa. Così anche, quindi alcune cose riguardano la generazione, in particolare quella, cioè effettivamente il rifiuto del Messia ha implicato per quella generazione guai. È indubbio, no? Mi sembra che si sono visti. Ma questo non significa che il popolo è perso, perché è lì che occorre leggere il tutto, quando Dio... O saggezza di Dio, che chi avrebbe mai potuto pensare che attraverso quel rifiuto il Dio compie il suo piano di universale, ma è un rifiuto che ha uno scopo temporaneo comunque, e che per cui si aspetta soltanto che si compia. Sì, si conferma, c'è stato effettivamente un rifiuto, perché il popolo ha perso la terra, non c'è più il tempio, non è una cosa da poco. E quindi ci sono le conseguenze di quello che ha fatto una generazione, ci sono le conseguenze su quella che segue. La generazione tedesca di prima della guerra ha commesso una cosa gravissima, ovviamente, e gli altri ne hanno preso anche le conseguenze. Ma da qui a dire il popolo, la Germania è maledetta, tutto sommato ancora non mi pare che si debba dire. La Germania come nazione, quello che ha fatto ormai è il segno che quella Germania lì, no, come nazione ormai è sparita, via, è persa. Non lo diciamo questo, eppure è una cosa grave quella che è stata fatta. Ma nel caso specifico è nel piano di Dio che quella morte non è di Gesù, cioè questo rifiuto che ha portato la morte, che non ha ucciso Israele. Gesù dice: io depongo la mia vita, nessuno me la toglie. A debongo, per riprenderla poi, questa morte è la garanzia della salvezza della nazione di Israele. Perché una volta ho chiesto qual è il segno caratteristico del popolo ebraico? È l'amore per gli altri? È l'amore per la vita? Qual è la caratteristica specifica del popolo ebraico? E dico: è la resurrezione dei morti. ovunque guardate nella storia del popolo ebraico compaiono delle morti che sembrano definitive e da cui poi viene fuori la resurrezione. Guardate per quanti progetti di morte è passato, sia personalmente Abramo, ma è fin dall'inizio un segno. Abramo, Sara era come fertilità morta, non poteva partorire, non è un caso. Ha cercato di salvare la cosa dicendo: beh, tu sei ancora fertile, prendiamo lei e così facciamo la progenie. Questo non è stato il figlio della promessa. Dio ha aspettato che diventasse infertile anche Abramo. Abramo a questo punto neanche lui era più fertile. E a questo punto Dio ha fatto nascere Isacco. E guardate la storia di Giuseppe, la storia di Daniele e tante altre, la storia l'ultima, quella dell'olocausto o Ushua, morte, risurrezione. Allora, che cos'è che mi fa essere certo che la nazione di Israele, di cui si vedono, diciamo così, il segno del risveglio, è comunque destinata a essere risuscitata in tutta la sua gloria? Il fatto che il suo Messia è risuscitato dai morti. Poiché il suo Messia è risuscitato dai morti, per il collegamento che c'è tra il Messia, tra il servo Messia e il servo popolo, questa è la certezza che il popolo di Israele, quando sembra morto, risusciterà. Quindi, ogni tanto avvengono Israele, fra poco spariranno. Tra poco spariranno. Alcuni lo dicono, lo facciamo fuori. Altri dicono, comunque, poveretto, destinato ad essere fuori. Io so che non sarà così. Ci saranno tribolazioni, certo, per tutti, non soltanto per Israele, come è successo sempre. Tribolazioni, guai. Ma comunque, Dio lo ha stabilito a gloria del suo nome. Dio ha legato il suo nome al nome di Israele. Dicendo Gesù, io lo leggo a Israele, non insisto, quindi però dico, è legato e quindi sono certo che la nazione di Israele non perderà.
Grazie, un'altra domanda.
Grazie. Naturalmente io, come penso tutti, ho apprezzato molto la presentazione del professor Cicchese, matematico, il quale certamente con la sua età giovane
Grazie.
E con la sua preparazione matematica ha svolto un teorema che però ha moltissime incognite e non so quante equazioni, ce lo spiegherebbe lui. Ecco, io l'altro giorno ho parlato ai ragazzi di 3-4 medie non l'ho presa dal punto di vista matematico, di cui sono molto ignorante, ma dal punto di vista dell'analisi logica. E ho detto, vedete ragazzi, voi mi avete invitato qui a parlare non delle baracche, dei morti, di Buchenwald, di Auschwitz. Voi sapete che io sono sopravvissuto alla persecuzione amministrativa in Italia e alla persecuzione, diciamo, della vita, e voi mi avete chiesto come ce l'ho fatta a sopravvivere. Io gli ho spiegato che sono sopravvissuto per la bontà dei cristiani, soprattutto veneziani e pisani, con fughe e... Però non so se è vero che abbiamo solo 2 o 3 minuti qui. Ma io direi che, travolto, se mi permette la parola, dal tema che è così immenso e infinito, il professor Cicchese si è fatto travolgere, come nella parola antisemitismo, e qui concludo sull'analisi logica. Antisemitismo è una di quelle parole dove anti, che è una specie di avverbio, sostituisce un verbo, fare qualcosa contro. E il semitismo nasconderebbe chissà mai cosa, ma finiscono per sterminare gli ebrei. Mi dispiace molto essere io che sento la bontà del professor Cicchese, le buone intenzioni, eccetera, di domandargli di dire due parole sulla superbia dei gentili, che è il suo primo titolo. Grazie.
È in effetti superbia soprattutto da parte dei cristiani, perché l'Apostolo Paolo dice appunto ai gentili: non insuperbitevi. Cioè il fatto di aver ricevuto come gentili Gesù fa sentire appartenente ad una popolazione superiore. Ed è questo che la superbia, in questo senso, è proprio specifica dell'antisemitismo cristiano. Cioè il fatto che dal momento che noi abbiamo accettato Gesù, noi ci sentiamo prima di quelli che loro non lo hanno accettato, quando in realtà che non hanno accettato Gesù ce ne stanno di tutti i tipi, però nel momento in cui si parla di ebrei, loro sono quelli che non hanno creduto in Gesù. Quindi per superbi dei gentili è il titolo che mi rivolto ai credenti gentili per dire: leggete bene la Bibbia, perché altrimenti noi ci insuperbiamo. Ecco, questo è il senso. Poi il discorso più ampio è che c'è un odio, anche non c'è bisogno di essere cristiani per odiare gli ebrei, si vede benissimo. Dico però, il libro in effetti è collegato a questa superbia cristiana, per questo è un libro biblico. E quindi in un certo senso, per cogliere le ragioni, occorre dire: effettivamente noi abbiamo usato male la parola di Dio e siamo caduti in questa grave, grave malattia spirituale che è la superbia. Indubbiamente, allora, se vuol dire la superbia che ci dice: noi ormai non abbiamo più niente a che fare, perché ci dobbiamo interessare di Israele e degli ebrei? Non abbiamo più bisogno. Questo è un atteggiamento di superbia che però in questo senso è esclusiva di questo tipo proprio dei cristiani, o di quelli che si dicono cristiani. Però anche autentici cristiani, purtroppo, bisogna dire, cadono in questa malattia. Siccome io sono un cristiano, voglio non caderci, ci voglio stare attento. Però appunto so che è una malattia specifica di chi confessa il nome di Gesù. Dal momento che abbiamo confessato Gesù, Gesù è quello che è stato mandato via dagli ebrei, quindi insomma siamo già in una posizione di maggiore posizione. Ho detto che qui sempre anche spiegato, non è una superbia personale, ma è una superbia che corrisponde alla vanagloria di appartenere ad una popolazione di valore maggiore rispetto all'altra. È come una superbia di appartenenza. Come colui che appartiene ad una nazione più forte si gloria di quello che appartiene ad una nazione che vale poco. È una superbia di appartenenza. Si può anche essere, ho detto, uno può essere un pessimo cristiano, non interessato a niente, però dice: il cristianesimo è superiore all'ebraismo. Io che sono cristiano appartengo ad una classe, ad una categoria, ad una società migliore. Ecco, questa è la superbia che appunto, quando è motivata teologicamente, è doppiamente grave. È doppiamente grave. Ed è questo che, perciò il libro è particolarmente rivolto all'ambito cristiano. Non è scritto per convincere gli ebrei, neanche per chiedere scusa agli ebrei, è proprio all'interno del mondo cristiano, però sono convinto che dovrebbe interessare anche altri, perché quello che i cristiani dicono su Israele o sugli ebrei dovrebbe interessare anche gli ebrei. Perché? Ma però effettivamente è rivolto a noi stessi, e dire: per questo ho voluto che fosse questo titolo, la superbia. Noi cristiani in certi momenti siamo superbi. C'è anche una superbia ebraica, ma sarà una cosa che se ne interessano gli ebrei. A noi interessano la superbia dei gentili cristiani. Ecco, questo è l'ho detto alla fine del libro, che è proprio superbia.
una domanda. Sì.
Un'ultima domanda.
No, no, anche senza la mia voce è già abbastanza.
Fratello Marcello, hai detto che il popolo ebraico è nato con Mosè. Allora, quando il Signore ha cambiato il
nome... La nazione con lui.
Sì, quando il Signore ha cambiato il nome a Giacobbe e gli ha detto tu ti chiamerai Israele, in quel momento lì gli ha dato soltanto il nome?
Dandogli... dandogli il nome gli ha anche indicato un destino. In questo nome c'è dentro El, Dio, e per inciso Israele è l'unica nazione che ha nel suo titolo il nome di Dio. Non è un caso. Quindi è un'indicazione di appartiene a me. Il tuo destino appartiene a me. Il tuo muoverti sarà all'interno di quello che ho detto io, ti chiami così. Quindi si potrebbe andare avanti e dire alcune cose, ma sostanzialmente direi questo: e quel nome lì è un nome di Dio. Aggiungo quest'ultima cosa per finire: i nomi sono importanti, Israele e Palestina, appunto. Io ti darò la terra di Israele, sta scritto, ti darò, quindi, e è miracoloso il fatto che quella nazione si sia chiamata Israele, perché non era scontato che fosse così. Poteva chiamarsi anche Palestina. Sì, perché era la terra di quella zona lì. Poteva chiamarsi Giuda o qualche altro nome. E si è voluto Israele, perché questo il Dio voleva. Il nome di Israele doveva sparire. E il nome Palestina, chi lo ha inventato? L'imperatore romano, che voleva che sparisse il nome di Israele, il nome di Gerusalemme. Quello è il nome che ha indicato l'imperatore pagano, che voleva che sparisse Israele. Quindi questi due nomi, dietro a questi due nomi ci sono due campi spirituali, e se non se ne tiene conto, dopo non si capiscono neanche i fatti specifici che arrivano. Non si capisce, per esempio, perché questo non soltanto l'odio contro Israele, ma questo amore per il palestinese. Un po' di storia dovrebbe dire, ma poteva essere come la regione Alto Adige, più tranquilli, non davate problemi, un po' di autonomia e stavate tutti quanti tranquilli, voi e noi. Invece no, ci deve essere la Palestina. La Palestina. C'è un palestinismo che è appunto una religione contraria alla religione di Dio, diciamo così.